busy. I be spinning valley circle blocks till I'm dizzy. Like, where is he? No one seen him. I'm tryna clean him. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. Woo. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light,
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 yeah. Like a light,
like a light.
Yeah, Pastor Dawson Shell, he sending texts, ain't sending kites. Yeah, he say keep that on lock, I say you know this shit is tight.
E sono sempre interessanti le basi della musica trap. Abbiamo ascoltato Travis Scott, un mio sogno sarebbe stato, un sogno della redazione in realtà nostra, radiofonica, sarebbe stato quello di dedicare una lezione intera alla musica trap internazionale ma soprattutto italiana, ma non abbiamo le forze e credo che abbandoneremo l'intento di occuparci di questo fenomeno musicale, perché dovremmo lavorarci molto seriamente e l'energia a fine anno sono poche, ma chissà, avremo forse modo di ragionare in altri luoghi sempre di questo interessante genere musicale. Adesso abbandoniamo però questi riferimenti alla musica trap contemporanea per tornare alla musica della lingua di Francesco Petrarca. Io vorrei tornare alla poesia che abbiamo visto, Solo et pensoso, per fare un ragionamento su questo luogo in cui il poeta si rifugia, i deserti campi, e quindi questi luoghi solitari, monti, piagge, fiumi e selve. Ma com'è la descrizione di questi luoghi? Li riusciamo a immaginare questi luoghi? È tutto quanto molto vago, no? I deserti campi, non ci sono dei riferimenti precisi. E anche le stesse parole monti, piagge, fiumi, selve, sono parole al plurale che indicano dei luoghi generici. Perché la questione fondamentale, di nuovo, ripeto, non è quel luogo lì preciso, quel luogo specifico, cantare, non è importante cantare un luogo preciso, ma in realtà cantare delle atmosfere, perché quello che davvero si canta non è il mondo, ma la lingua stessa nella sua perfezione stilistica. Non si capisce bene dove sia il nostro poeta, sì, in luoghi desolati, in luoghi deserti, in luoghi lontani, dove non ci sono orme umane, però non ci descrive quel fiore preciso che a quell'ora del tramonto emana un certo tipo di colore. No? Oppure come Dante non ci racconta di quel luogo preciso, quel girone infernale lì con quelle caratteristiche. Dante certo si lascia andare all'immaginazione, alla visionarietà, però è sempre tutto quanto molto concreto. Invece Petrarca è così, è sempre molto inafferrabile. Questi luoghi sono sempre dei luoghi come se fossero composti di fumo e che appena cerchi di afferrarli scappano via dalle mani. Al tempo stesso però devo dire che è successo qualcosa di importantissimo in Petrarca, perché abbiamo visto che questa natura, per quanto sia inafferrabile, è una natura che conosce l'animo del poeta, e il poeta si perde, si smarrisce o si lascia andare nei pensieri, quindi si lascia trascinare dei suoi sentimenti proprio all'interno della natura. C'è una relazione veramente, come posso dire, una relazione stretta fra il sentimento del poeta e la natura. Il sentimento del poeta ha bisogno della natura per liberarsi senza più vergogna, e la natura conosce il sentimento del poeta, perché la natura ormai conosce i turbamenti amorosi del poeta. C'è quindi una relazione stretta fra l'io e la natura. E come si chiama questo rapporto fra la natura intorno e l'io individuale del poeta? Si chiama paesaggio, no? Che cos'è il paesaggio? È soltanto una veduta? No, in realtà il paesaggio è quella veduta che io inquadro, che vedo lì fuori, che però è pregna dei miei sentimenti, è carica dei miei sentimenti. Il paesaggio è sempre questa specie di andata e ritorno, questa specie di relazione, no? Bionivoca, fra un io è un mondo naturale, ovviamente il paesaggio dei poeti e degli attenzione, il paesaggio dei poeti e dei pittori poi dei secoli successivi, non il paesaggio come strumento geografico che abbiamo studiato l'anno scorso in geografia. Ci sarebbe tanto da dire su questo, ma adesso stiamo parlando del paesaggio poetico. Il paesaggio è una relazione fra l'io sentimentale individuale e il mondo fuori. Io mi incanto a vedere un paesaggio, pensate, non lo so, tutti quanti voi avete un vostro paesaggio, chissà se qualcuno ha un paesaggio particolare, quella costa di mare che vedete quando andate in vacanza, quel tratto di collina che e si vede dalla finestra della vostra stanza. Tutti noi abbiamo dei paesaggi. Bene, questi paesaggi non sono puro mondo, pura natura, ma sono la relazione fra i nostri sentimenti, i nostri ricordi, le nostre affezioni e il mondo. Il paesaggio è la relazione fra il mio sentimento e il mondo, inquadrato da una finestra, per esempio, da un quadro, da una particolare angolatura dello sguardo. Questo è fondamentalmente il paesaggio, ed è molto interessante perché ci sono studiosi europei nel secolo scorso, questo ve lo dico, non importa saperlo, che sostengono che il paesaggio sia una creazione moderna e che i primi paesaggi siano nati proprio dall'immaginazione di Petrarca. Quindi, secondo alcuni studiosi europei, neanche italiani, il paesaggio viene fuori attraverso la coscienza, per la prima volta attraverso la coscienza proprio del nostro Francesco Petrarca. E adesso noi salutiamo Petrarca e lo vorrei salutare facendo un grande salto di 600 anni e di arrivare al 900. Voi avete, come sapete, in mano questo libro di letteratura che riguarda la storia della letteratura italiana dalle origini fino ai nostri giorni. Quindi qui dentro ci sono tanti scrittori italiani che hanno contraddistinto la nostra storia letteraria nel corso dei secoli. E pensate, se andate a pagina 323, quindi un grandissimo salto, fate questo salto come se superassimo un anno di studi, andiamo a pagina 323 e troviamo uno scrittore italiano del Novecento, che ha scritto un canzoniere. Ora, se un poeta italiano si permette di scrivere, di comporre una raccolta poetica e chiamarla canzoniere, vuol dire che il suo riferimento è proprio a Petrarca. E lo scrittore di questo canzoniere del Novecento si chiama Saba. Saba, vedete il suo nome a pagina 322. Umberto Saba, Umberto Saba. E io vorrei leggere una poesia di Umberto Saba. Una poesia che non ha neanche bisogno, secondo me, di parafrasi, perché la grande particolarità in un Novecento in cui spesso la poesia è difficile da capire, nel Novecento la poesia è difficile, è complessa, è complicata, invece nel Novecento Saba si distingue perché la sua poesia è chiara e cristallina. Ma perché? Perché il suo riferimento è proprio Petrarca. Una poesia dedicata a sua volta a un luogo, Trieste, chissà se qualcuno di voi conosce Trieste, e io vorrei leggerla. È un modo per salutare Petrarca e per anche ricordare un grande poeta del Novecento, al di fuori della tradizione del Novecento spesso tentata dalla difficoltà. Saba invece direi che è veramente fresco e cristallino. Ho attraversata tutta la città, poi ho salito un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio in cui solo siedo, e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Da questa erta ogni chiesa, ogni sua via scopro, se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina cui sulla sassosa cima una casa l'ultima s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città, che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva. Una poesia sulla città natale di Umberto Saba, di cui ci sarebbe tanto da dire, ma non vi voglio annoiare. Una poesia veramente, direi, chiara, non, penso che non ci sia neanche bisogno di spiegarla. Un tributo al luogo natale di Saba, un luogo natale che assicura a Saba luoghi deserti, luoghi poco abitati, in la deserta, no? L'erta in la deserta, dove il poeta può andare per fare cosa? Per pensare, per dare rifugio alla sua vita, lui cito l'ultimo verso, pensosa e schiva. Vediamo ancora una volta come la letteratura sia un continuo richiamo di temi, di stili, e in questo caso chiaramente Trieste, poesia di Saba del Novecento, è un richiamo alla lingua, allo stile, ma anche ai contenuti di Solo e Pensoso, i più deserti campi, no? Ritroviamo Petrarca nel Novecento di Saba, ma come lo ritroviamo? Anche attraverso il rapporto fra l'io e il luogo. Di nuovo, il poeta ha bisogno di un luogo a cui affidare i suoi sentimenti poetici. È come se ci fosse una relazione strettissima, che non si può sciogliere, fra l'io sentimentale del poeta e il luogo, come se la poesia fosse luogo e il luogo stesso a quel punto diventasse poesia. E questo un legame davvero fortissimo, necessario per comprendere gran parte della poesia moderna, il rapporto fra l'io interiore del poeta e il luogo, che spesso è un luogo che designa il luogo natale, no? Il luogo natio. E adesso possiamo fare una pausa musicale, chiudiamo qui alle 11.06 la parte di letteratura, e nella seconda parte della lezione ci dedicheremo alla fantascienza, ma prima ascoltiamo un brano che ci avete chiesto, Stressed Out, dei 21 Pilots, e quindi buon ascolto e ci vediamo qui fra poco con un nuovo percorso fantascientifico.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out.
Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, singing, wake up, you need to make money. Yeah.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days
stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give the job.
Ed era Stressed Out. Noi siamo alle 11:10 nella seconda parte di questa lezione. Abbiamo richiamato Dante, siamo ritornati anche a Petrarca, abbiamo letto un sonetto di Petrarca e abbiamo visto delle assonanze, no, dei richiami fra la poesia del Novecento di Umberto Saba, che imparerete a conoscere in futuro, e Francesco Petrarca, e soprattutto, secondo me, abbiamo parlato di paesaggio, di questo fenomeno interno alla cultura moderna, dove l'io individuale interiore di un individuo si ritrova nella natura, in una particolare porzione di natura che assume un significato sentimentale. Delle note queste che vi serviranno anche per storia dell'arte, no? Quindi io mi sono portato avanti con il vostro lavoro, potrete dirle queste cose alla professoressa quando affronterete il Settecento in pittura, l'Ottocento, il Romanticismo, potete parlare di paesaggio. Ma adesso facciamo un salto di materia, no? Passiamo all'antologia. Ci siamo occupati del racconto giallo, vi ricordate, abbiamo letto Conan Doyle, Poe, Camilleri. Adesso vorrei fare l'ultimo percorso di antologia, proprio in questo scorcio di anno, quest'ultima parte di anno. La vostra antologia dedica dei brani al rapporto fra letteratura e ambiente, fra letteratura e ecologia, fra letteratura e disastri ambientali. In particolare avete un brano di Sepulveda, La gabbianella e il gatto, che poi vi inviterò a leggere. Avete sempre sull'antologia invece quella città di Calvino, quella città invisibile di Calvino che si chiama Leonia, la città sommersa dai rifiuti. Chissà se qualcuno di voi se la ricorda, perché Leonia la incontrammo già l'anno scorso. E poi avete anche altri testi. Insomma, la questione che si pone il vostro libro e che mi pongo io è: come rappresentare il rapporto fra gli uomini e l'ambiente? Come rappresentare letterariamente i disastri ecologici, le sfide che stiamo affrontando e che in realtà da decenni affrontiamo, no? Il nostro modello di sviluppo forse non è compatibile con le esigenze ecologiche, no, del pianeta. E allora, come la letteratura può raccontare tutto questo? Sarà un tentativo da sviluppare in questo nostro ultime lezioni di antologia. E oggi ho deciso di non pescare dalla vostra antologia, ma di andare a recuperare un racconto di fantascienza che amai in passato, un racconto breve che leggerò, non brevissimo ma comunque breve, ambientato in un futuro lontano. Cosa posso dirvi di questo futuro senza togliervi il gusto dell'ascolto? È un futuro dove gran parte dell'umanità è migrata su altri pianeti. Qua ci sono degli esperti in termini di vita su altri pianeti, di umanità che lascia la Terra. Ecco, immaginate un pianeta surriscaldato, dove i mari sono ormai quasi del tutto prosciugati e dove gli uomini se ne stanno andando su altri pianeti. E crollano le piattaforme spaziali sulla Terra, perché ormai la Terra è un luogo davvero desolato, dove ci sono soltanto più rifiuti dello spazio, e gli ultimi uomini rimangono sulla Terra, e due di questi, i due protagonisti, si chiedono se rimanere sulla Terra o se andarsene. E questo è il quadro del racconto che adesso leggo, il racconto dello scrittore americano Ballard, e si chiama L'ultima pozzanghera. Di giorno dormivano tutti. Prima che arrivasse l'alba si chiudevano in casa e le dimore diventavano silenziose, le tende termiche tirate sulle finestre, il sole si alzava sulle dune di sale arroventate, riempiendo le strade di fuoco. La maggior parte degli abitanti erano vecchi e si addormentavano rapidamente nei loro chalet oscurati, ma Granger, con la sua mente irrequieta e il suo unico polmone, spesso vegliava interi pomeriggi, ascoltando le pareti esterne della casa scricchiolare e gemere, e cercando invano di leggere i vecchi libri che gli aveva portato Holiday, recuperandoli dalle piattaforme spaziali precipitate. Verso le 6 del pomeriggio i fronti termici cominciavano a retrocedere verso sud attraverso le praterie di alghe e uno alla volta gli apparecchi condizionatori d'aria delle stanze si spegnevano automaticamente. Mentre la città tornava lentamente alla vita e le finestre si aprivano per lasciare entrare l'aria fresca della sera, Granger si avviava per fare colazione al bar Nettuno, facendo cenni di saluto a destra e a sinistra verso le coppie di anziani amici che dalle verande si osservavano a vicenda attraverso le strade piene di ombre. 5 miglia a nord, nell'albergo deserto di Heidelhand, Holiday si riposava di solito ancora per un'ora, ascoltando le torri di corallo risplendenti come pagode bianche cantare e sibilare mano a mano che le ondate di temperatura le attraversavano. A 30 chilometri di distanza si ergeva dal fondo asciutto dell'oceano il cono simmetrico di Hamilton, la più vicina delle isole Bermude, simile a una montagna tronca. La sottile striscia di sabbia bianca, quella che era stata la spiaggia, era ancora visibile al tramonto, uno spruzzo di schiuma lasciato dall'oceano che scompariva. È una terra ormai bruciata dal sole, una terra dove non ci sono più gli oceani e dove gli ultimi esseri umani sopravvissuti vivono di notte, di giorno si chiudono negli appartamenti e dormono e di notte, quando finalmente cala la temperatura, trascorrono la loro giornata e dove vivono sul fondo degli oceani. Infatti si trovano nel fondo del Pacifico perché lontana all'orizzonte vedono la montagna che un tempo era un'isola delle Bermuda, no? Quindi vivono sul fondo degli oceani prosciugati. Dell'Oceano Atlantico. Quella sera Holiday aveva ancora meno voglia del solito di scendere in città. Non solo avrebbe trovato Granger nel separé al Nettuno, con il suo umorismo pieno di buonsenso. Granger era praticamente l'unica persona a cui si potesse rivolgere la parola, ma Holiday, come era inevitabile, cominciava a indispettirsi per il fatto di dover dipendere da un uomo più vecchio di lui. Ma doveva anche affrontare l'ultimo colloquio con il funzionario dell'ufficio emigrazione e prendere la decisione da cui sarebbe dipesa tutta la sua vita. In un certo senso Holiday aveva già deciso e Bullen, l'addetto all'emigrazione, se ne era reso conto durante il loro incontro di un mese prima. Non aveva insistito con Holiday, il quale, d'altra parte, non aveva particolari qualità di carattere né la capacità di comando che sarebbero state utili nei nuovi mondi. Tuttavia Bullen aveva sottolineato un particolare piccolo ma determinante che aveva dato da pensare a Holiday per tutto il mese successivo. «Ricordate, Holiday», lo aveva avvertito alla fine del colloquio nell'ufficio requisito sul retro della casa dello sceriffo, che l'età media della popolazione qui è di oltre 60 anni. Fra 10 anni voi e Granger sarete probabilmente gli unici rimasti vivi, e se il polmone di Granger non regge, rimarrete solo voi. Aveva taciuto un momento perché la sua frase facesse la dovuta impressione, quindi aveva continuato con tono tranquillo. Tutti i giovani partono nel prossimo viaggio. I due ragazzi Meriwether, Tom Yuranda. Quel ragazzaccio, meno male che se ne va, pensò fra sé Holiday. Peggio per te, Marte. Vi rendete conto che sarete l'unico qui al di sotto dei 50 anni? Katie Summers rimane, aveva risposto pronto Holiday, mentre una visione di pizzo bianco e di capelli biondi gli ridava coraggio. Il funzionario aveva dato un'occhiata all'incartamento e aveva annuito. Sì, ma solo per occuparsi di sua nonna. Appena la vecchietta se ne sarà andata, Katie scomparirà come un fulmine. Dopotutto, che cosa la trattiene qua? Nulla. Holiday aveva annuito automaticamente. Allora, Holiday, stiamo capendo che è il nostro protagonista e deve decidere se accettare la proposta dell'ufficio emigrazione o meno. L'ufficio emigrazione, l'avrete capito, non riguarda l'emigrazione fra paesi diversi, ma fra pianeti diversi. gli ultimi esseri umani si stanno apprestando a lasciare il pianeta Terra e Holiday deve prendere una decisione. La Terra è pressoché abbandonata, l'umanità vive su altri pianeti e Holiday deve decidere se abbandonare il nostro pianeta o se rimanere, no? Una domanda che potrei anche rivolgere al nostro pubblico, la domanda che poi sarà il cuore di questa racconto di fantascienza: andarsene da una terra ormai invivibile oppure rimanere oppure restare. Continueremo questo racconto di fantascienza fra poco. Adesso facciamo una pausa, una nostra ascoltatrice ci chiede di ascoltare Battere le vare di Francesco De Gregori, allora io sono felice di mandarlo in onda.
Lo vedi tu com'è? Bisogna fare e disfare continuamente, malamente, con amore. Battere e levare. Stasera guardo questa strada e non lo so dove mi tocca andare. Lo vedi, siamo come cani senza collare. Lo vedi tu com'è? E prendere e lasciare inutilmente, crudelmente, per amore. Ma non lo vedi come passa il tempo, come ci fa cambiare. E noi che siamo come cani senza padroni. So che tu lo sai perfettamente come ti devi comportare. Abbiamo avuto tempo sufficiente per imparare. E poi lo sai che non vuol dire niente dimenticare. E tu lo sai che io lo so, e quello che non so lo so cantare. Lo vedi tu com'è, come si deve fare precisamente, solamente battere e levare. Vedo cadere questa stella e non so più cosa desiderare. Lo vedi, siamo come cani di fronte al mare.
E abbiamo ascoltato Battere le vare di De Gregori. Nel frattempo dovete sapere che un nostro ascoltatore vorrebbe tenere una rubrica, un po' come la rubrica di cinema, dedicata al fumetto. E allora noi saremo felici di accoglierlo e gli consiglio di registrare dei brevi contributi di 5-7 minuti su un fumetto, su un particolare fumetto, su una serie di graphic novel. Può registrarle, mandarmi la registrazione e io manderò i suoi contributi alla fine delle lezioni, no? Quindi questa potrebbe essere una buona soluzione. Nel frattempo noi siamo nel pieno di un racconto di fantascienza, la Terra ormai è divorata dal caldo, gli oceani si sono prosciugati, gli uomini stanno abbandonando il pianeta per raggiungere altri sistemi solari. pochi rimangono sul nostro pianeta, soltanto vecchi, e un giovane Holiday è il protagonista e deve decidere che cosa fare, se andarsene o se rimanere in una terra che sta morendo. Ha un amico più grande di lui, Granger, con un polmone solo, e anche sperava di avere un'amica, forse un amante, Katie, però anche Katie è pronta a partire. E dunque il problema di Holiday è comprendere che fare, lasciare una terra devastata, e vedremo come è stata devastata dagli uomini, oppure rimanere fedele alla nostra natura di terrestri. A un miglio di distanza si udì il rombo di un motore. Nella penombra del crepuscolo, Holiday intravide l'elicottero del funzionario dell'immigrazione dirigersi verso l'albergo, l'unico punto di riferimento della zona. Quindi virare non appena Bullen aveva identificato la città e rallentare sopra la pista di atterraggio. E giunto in città, il funzionario dell'immigrazione, l'ultima possibilità per Holiday di lasciare la terra. Holiday guardò l'orologio, le 8. La sua intervista era fissata alle 8:30 l'indomani mattina. Aveva ancora 12 ore. Poteva ancora prendere decisioni definitive, o magari non prenderle. Comunque, dopo quelle 12 ore, il suo destino sarebbe stato definitivamente stabilito. Questo era l'ultimo viaggio del funzionario, il suo ultimo giro delle città abbandonate dell'Atlantico, a Sant'Elena, nelle Azzorre, nelle Bermuda e nelle Canarie. Solo due delle grandi piattaforme di lancio erano ancora in un'orbita navigabile. Continuavano a cadere a centinaia sulla Terra. E una volta che anche queste fossero precipitate, la Terra avrebbe dovuto considerarsi a tutti gli effetti abbandonata. Da quel momento in poi, con molta probabilità, solo pochi addetti militari avrebbero potuto andarsene. Due volte, mentre scendeva in città, Holiday dovette abbassare la lama dello spazzasale assicurata al paraurti anteriore della sua jeep per liberare la strada dalle incrostazioni saline che, sciogliendosi durante il pomeriggio, l'avevano ingombrata. Le alghe mutanti, il cui sviluppo genetico veniva accelerato dalle emanazioni di radiofosforo, si ergevano da entrambi i lati della strada, simili a enormi cactus, trasformando i banchi di sale in un bianco giardino lunare. Una volta di più la vista della natura selvaggia servì solo a rafforzare la decisione di Holiday di rimanere sulla Terra. Quasi tutte le notti, quando non restava a discutere con Granger al Nettuno, cercando di spiegargli la sua filosofia, faceva lunghe esplorazioni in macchina sul fondo secco dell'oceano, arrampicandosi sulle piattaforme precipitate, oppure passeggiava con Katie per le foreste di alghe. Talvolta riusciva a convincere Granger ad accompagnarli, sperando che la sua esperienza, un tempo era stato biologo marino, lo avrebbe aiutato a migliorare la conoscenza della flora subacquea, ma quello che era stato il fondo dell'oceano ora era sepolto sotto enormi colline di sale. Era come cercare alghe nel Sahara. Mentre entrava al Nettuno, una bassa costruzione di plastica e di metallo cromato adiacente alla pista dell'aeroporto, che era stata costruita come sala d'aspetto per le migliaia di emigranti che venivano mandati alle Canarie dall'emisfero meridionale, Granger lo chiamò battendo con il bastone contro il vetro della finestra e indicando la sagoma scura dell'elicottero dell'addetto all'emigrazione fermo sul prato 50 metri più in là. «Lo so», disse Holiday annoiato mentre si avvicinava con un bicchiere in mano. «Stai calmo, l'ho visto arrivare». Granger gli sorrise. Holiday, con quella faccia seria sormontata da una massa di capelli biondi disordinati e con quel profondo senso di responsabilità, lo divertiva. «Stai calmo tu», rispose Granger, aggiustandosi l'imbottitura che sotto la camicia hawaiana nascondeva il vuoto del polmone mancante. L'aveva perso 30 anni prima facendo la pesca subacquea. «Io non parto per Marte la settimana prossima». Holiday osservò malinconicamente il fondo del bicchiere. «Neanche io». Diede un'occhiata alla maschera triste di Granger. «Non lo sapevi?» aggiunse sardonicamente. Granger esplose. «Veramente non te ne vuoi andare? Hai deciso?» Continuava a battere con il bastone contro la finestra, come se volesse mandare via l'elicottero. «Giusto. È sbagliato allo stesso tempo. Non ho ancora deciso, ma so che non me ne vado. Capisci la differenza?» Granger ricominciò a sorridere. «Perfettamente, dottor Schopenhauer». Allontanò il bicchiere. «Sai una cosa, Holiday? Il guaio è che ti prendi troppo sul serio. Non ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Ridicolo, e perché? Chiese Holiday guardingo. Che importanza ha se hai deciso o no? L'unica cosa che conta adesso è essere capace di radunare il coraggio sufficiente per andare dritto dritto alle Canarie e prendere il volo nello spazio azzurro. Santo cielo, che ci rimani a fare qui? La terra è morta e sepolta. Passato, presente e futuro non esistono più. Non ti senti responsabile nei confronti della tua progenie? Lascia perdere. Holiday estrasse una tessera e la passò a Granger, che era responsabile dei magazzini. Mi serve una pompa di ricambio per il condizionatore del salotto, da 30 watt. Te ne è rimasta qualcuna? Granger sospirò, poi prese la tessera con un grugnito di esasperazione. Santo cielo, amico, vuoi proprio fare Robinson Crusoe al contrario? Ti metti a trafficare con queste vecchie ferraglie, cercando di farle funzionare? Robinson Crusoe al contrario significa l'ultimo superstite. Robinson Crusoe si trova in un'isola e senza niente riesce a ricostruire una civiltà e invece il nostro Holiday vuole rimanere sulla terra, una terra abbandonata dagli uomini, per fare l'ultimo superstite sul nostro pianeta. Questa sembra essere la scelta del nostro giovane protagonista e nonostante anche Katie, l'ultima ragazza, no, di questa cittadina sul fondo dell'oceano, se ne stia per andare. Holiday guardò l'elicottero sul prato e le luci dell'abitato riflesse dalle colline di sale che circondavano la città. Giorno per giorno esse si avvicinavano. Era già difficile raccogliere una squadra una volta alla settimana per spingerle un poco indietro. Entro 10 anni avrebbero potuto benissimo trovarsi nella condizione di Robinson Crusoe. Fortunatamente i grandi serbatoi di cherosene e di acqua, cilindri giganteschi nella misura di gasometri, contenevano scorte sufficienti per 50 anni. Senza di essi, naturalmente, non avrebbe avuto alcuna possibilità di scelta. «Non esageriamo», disse a Granger. «Stai semplicemente cercando in me una giustificazione alla tua permanenza forzata». Forse sono estinto, ma preferisco continuare a vivere qui che svanire completamente. Ho la sensazione che un giorno ritorneranno. Qualcuno deve restare a mantenere vivo il senso di quello che la vita significava quaggiù. La terra non è un torsolo che qualcuno può buttare dopo aver mangiato la polpa del frutto. Noi siamo nati qui, non possiamo andarcene tutti. Granger annuì lentamente. Stava per aprire bocca quando una splendente scia bianca attraversò il quadrato scuro della finestra, scomparendo dalla vista. Raggiunse il suolo al di là di uno dei grandi serbatoi. Holiday si alzò e guardò fuori dalla finestra. «Deve essere una piattaforma di lancio, una di quelle grandi, probabilmente russa». Un boato si diffuse nell'aria, riecheggiato dalle torri di corallo. Ci furono alcuni brevi lampi e una serie di piccole esplosioni, poi una nuvola di vapore si alzò in direzione nord-ovest. «Lago Atlantico», commentò Granger. «Prendiamo la macchina e andiamo a dare un'occhiata. Potrebbe aver fatto venire alla luce qualcosa di interessante». Mezz'ora più tardi, con una serie di vecchie provette di Granger, lastrine e strumenti scientifici sul sedile posteriore della Jeep, partirono diretti alla punta meridionale del Lago Atlantico, distante una decina di chilometri. Fu qui che Holiday scoprì il pesce. Si stanno dirigendo i nostri due protagonisti al lago Atlantico, ovvero l'ultimo lago rimasto sulla terra un tempo oceano Atlantico, l'ultima pozza di Atlantico rimasta sulla terra, e vicino a questa pozza è crollata una stazione spaziale, evento piuttosto consueto in questa stagione del futuro in cui la terra viene ormai abbandonata da tutti i terrestri. Dice il narratore, fu qui in questa occasione, in questa esplorazione, che trovarono il pesce. Quale pesce sarà e cosa troveranno lo scopriremo fra poco. Adesso ci avete chiesto di ascoltare Roddy Ricch, The Box, e io sono contento anche in questo caso di mandare The Box.
Out the coupe at the lot, told him for a 12-fuck swat, busting all the bells out the box. I just hit a link with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. I got the mojo deals, we been trapping like the 80s. She sucked a nigga soul, got the cash app. Told him wipe a nigga nose, say slash slash.
won't never sell my soul. And I can beg that. And I really wanna know where you at, where I was at, back, where the stash at. Cruise the city in a bulletproof Cadillac. Cause I know these niggas out there where the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Nigga try to give me 5 mile water. I lay his ass down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of niggas out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the quarter. Shot it, Bentley, seen the double C's, I bought her. Got a bitch that's looking like a Leo, she a model. I got the pink slip, my whip is keyless. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, like the seat. Forgetting out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga soul. Got the cash out. Told him wipe a nigga no. Say slash slash. I won't never sell my soul. And I can back that. And I really wanna know where you at, where? I've been moving them out. And steal it with me, then he got the blues in the pouch. Took it to the forest, put the wood in the mouth. Bitch, don't wear no shoes in my house. The private I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking no dick, no hands with it. I just made a rolly plane like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. I done put 100 bands on Zimmerman shit. I been moving real gangsta, so that's why she pick a crit. Shawty call me Chris Paul, cause I pop my shit. Got it out the mud. There's nothing you could tell me. Yeah, when I had a job, South Street wealthy. Yeah, I had the coupe at the lot. Tony fuck 12, fuck SWAT. Buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga soul. Got the cash out. Told him wipe a nigga no. Say slash slash.
Abbiamo ascoltato The Box e intanto siamo ancora all'interno del nostro percorso di antologia sul rapporto fra letteratura e destino ecologico del pianeta. Stiamo leggendo L'ultima pozzanghera, racconto di Ballard, scrittore americano, ambientato in un futuro dove l'umanità sta abbandonando la Terra per rifugiarsi in pianeti lontani, una Terra bruciata dal sole dove è impossibile vivere se non di notte e le ultime comunità di umani si trovano nel fondo secco degli oceani. Il protagonista Holiday è giovane e dovrebbe poter partire con l'ultimo cargo disponibile per lo spazio, ma non vuole partire, vuole rimanere sulla Terra, sul nostro pianeta, e intanto una stazione spaziale crolla nel deserto salino del fondo dell'oceano e crolla vicino al lago Atlantico. Il lago Atlantico è l'ultima pozza d'acqua rimasta, lontano ricordo dell'oceano Atlantico, e i nostri due amici, il giovane Holiday, il protagonista, e l'amico Granger con un polmone solo, in jeep si dirigono verso la stazione spaziale crollata proprio vicino al lago Atlantico. Il lago Atlantico, un braccio d'acqua stagnante lungo 16 chilometri e largo 1,5 a nord delle isole Bermuda, era tutto quello che rimaneva del vecchio oceano Atlantico, o per meglio dire quello che rimaneva di tutti gli oceani che una volta coprivano 2/3 della superficie della Terra. L'irrazionale sfruttamento a cui erano stati sottoposti gli oceani durante il secolo precedente per estrarre l'ossigeno necessario a creare atmosfere respirabili sugli altri pianeti aveva reso il loro declino rapido e irreversibile. E con la loro scomparsa si erano verificati sulla Terra mutamenti climatici e geofisici che avevano provocato la fine della Terra stessa. Mentre l'ossigeno estratto elettroliticamente dall'acqua e del mare veniva compresso e spedito via, l'idrogeno liberatosi nel processo si spandeva in atmosfera. Dopo un certo tempo era rimasto solo un piccolo strato di atmosfera più densa, contenente ossigeno poco più alto di 1 chilometro, e le popolazioni rimaste sulla Terra erano state costrette a ritirarsi nel fondo delle fosse oceaniche, abbandonando le piattaforme continentali avvelenate. In albergo, a Heidelhand, Holiday passava ore e ore a leggere vecchie riviste e libri che descrivevano le città della Terra di un tempo. E spesso Granger gli parlava della sua gioventù, quando i mari erano ancora mezzi pieni e lui lavorava come biologo marino all'Università di Miami. in un favoloso laboratorio tutto per lui che sorgeva sulla spiaggia ogni giorno più estesa. «I mari sono i magazzini della memoria dell'umanità», diceva spesso Granger. «Prosciugandoli abbiamo deliberatamente cancellato il nostro passato e in gran parte la nostra stessa identità. Questa è un'altra ragione per convincerti a partire. Senza il mare la vita è impossibile, noi diventiamo spettri fatti di ricordi, ciechi e senza patria, vaganti negli scompartimenti disseccati di un cranio scarnificato». Gli uomini sono stati gli esseri umani ad asciugare, a prosciugare gli oceani, perché dagli oceani hanno estratto l'ossigeno necessario a rendere possibile la vita sugli altri pianeti, e così la Terra è morta. E Holiday, però, sembra ancora convinto di voler restare, e intanto esplorano il lago Atlantico. Arrivarono al lago mezz'ora dopo e si fecero strada attraverso le sponde paludose. Nella penombra le dune grigie di sale si stendevano a perdita d'occhio, mentre una densa nube di vapore oscurava l'acqua. Esplorano la stazione spaziale a fianco a una pozza d'acqua, che è la stazione spaziale crollata a fianco a una pozza d'acqua. La esplorano e a un certo punto percepiscono un movimento. La sua attenzione era concentrata sul portello di sicurezza di uno degli abitacoli dei piloti quando vide qualcosa muoversi sulla piattaforma spaziale. Per un attimo immaginò di aver visto un passeggero riuscito per miracolo a sopravvivere al disastro. Poi si rese conto che era solo un'increspatura dell'acqua che si rifletteva sulla superficie lucida del relitto. Si voltò e vide Granger 3 metri più in basso, immerso nell'acqua fino alle ginocchia, che guardava il centro della pozza. «Hai buttato qualcosa in acqua?» gli chiese calmo Granger. Holiday scosse il capo. «No!» Poi aggiunse senza pensarci. «Deve essere stato un pesce!» «Un pesce!» «Se non ce ne sono, non c'è un solo pesce vivo sull'intero pianeta. L'intero mondo animale si è estinto 10 anni fa. Strano, però». Proprio in quel momento il pesce saltò di nuovo. Per alcuni istanti, immobili nella penombra, lo guardarono insieme mentre il suo corpo argenteo guizzava fuori dall'acqua, tiepida della pozza, schizzandone in tutte le direzioni. «È un pesce cane», mormorò Granger, «della famiglia degli squali, molto adattabile. Se non lo fosse stato, non so come avrebbe fatto a sopravvivere. Accidenti, potrebbe essere l'unico pesce vivo al mondo». Holiday scese dall'argine, sprofondando nel fango viscido. «Non è troppo salata l'acqua?» Granger si chinò, raccolse un po' d'acqua dalla mano e l'assaggiò. «Salata, ma relativamente diluita». Si voltò verso il lago. «Forse si verifica un fenomeno di continua evaporazione della superficie del lago e di condensazione locale della pozza. Un alambicco naturale», diede una manata sulla spalla a Holiday. «Holiday è molto interessante». Il pesce saltava terrorizzato verso di loro con scatti continui del corpo lungo mezzo metro. Dalla superficie della pozza cominciavano a emergere banchi di fango. L'acqua continuava a defluire e solo in alcuni punti raggiungeva 30 centimetri di profondità. Holiday indicò la breccia nell'argine a circa 50 metri e fece cenno a Granger di seguirlo e si mise a correre. Gli ultimi esseri umani sul pianeta Terra hanno trovato ancora una traccia di vita, uno squalo in una pozza d'acqua, quando si credeva che ogni animale si fosse ormai estinto su un pianeta Terra, ormai reso invivibile dagli stessi esseri umani. E invece la natura persiste. Quale sarà il destino di questo pesce lo scopriremo fra poco, dopo aver ascoltato un brano dei Beatles.
Oh,
erano i Beatles. Noi siamo alla fine di questa mattinata di letteratura. Stiamo leggendo un racconto di Ballard dove uno degli ultimi giovani superstiti del pianeta Terra decide, e ormai è certo, di non lasciare il pianeta, di rimanere sulla Terra, perché ha visto un essere vivente che sopravvive, uno squalo, l'ultimo pesce probabilmente esistente sulla Terra, in una Terra prosciugata. Trova questo squalo in una pozza d'acqua che un tempo era l'Oceano Atlantico. Gli umani ormai vivono sul fondo delle fosse oceaniche, e allora il mattino sta per giungere, è impossibile sopravvivere al calore intenso di questo deserto di fuoco, e i due protagonisti si vanno a rifugiare nella cittadina, preparandosi per il giorno dopo per tornare alla pozza e prendersi cura del pesce, sintomo, segno di una resistenza, resistenza alla vita nel pianeta Terra. Per Holiday, il nostro protagonista, questo pesce significa che è necessario rimanere sulla Terra e prendersi cura della Terra. Il giorno dopo, ormai egli ha deciso, rimarrà sul nostro pianeta, e si dirigono di nuovo verso la pozza dove sopravvive l'ultimo pesce terrestre. Erano a 5 miglia dal lago quando Holiday si chinò in avanti sul volante e indicò le impronte recenti di pneumatici sulla polvere di sale che copriva la strada. Qualcuno è già là. E con ciò? Probabilmente sono andati a dare un'occhiata alla piattaforma, ridacchiò. Vuoi forse il tuo nuovo Eden tutto per te? Non lo vuoi dividere con nessuno all'infuori del tuo assistente biologo? Holiday rise. Queste piattaforme mi danno fastidio. Le buttano giù come se la Terra fosse un deposito di rifiuti, eppure se questa non fosse caduta non avrei trovato il pesce. Raggiunsero il lago e si diressero verso la pozza, seguendo le tracce serpeggianti dell'altra macchina fra le pozzanghere. L'auto era parcheggiata a 200 metri dalla pozza e bloccava la strada a Granger e Holiday. I passeggeri avevano proseguito a piedi. E l'automobile dei Merryweather. I Merryweather sono i fratelli che stanno per partire per Marte, no? Holiday deciso di non partire, invece loro sono superstiti ma pronti a lasciare questo pianeta. È l'automobile dei Merryweather, disse Holiday mentre giravano intorno alla grossa Buick truccata, spennellata di giallo e piena di sirene e pennacchi. I due ragazzi devono essere qui, Granger indicò. Uno è sulla piattaforma. Il più giovane dei fratelli si era arrampicato sul relitto e dall'alto dirigeva, gridando agli altri due, suo fratello e Tom Yuranda, un ragazzo alto con le spalle larghe vestito con la giacca di cadetto dello spazio. Erano in piedi sull'oro della pozza e vi gettavano dentro pietre e blocchi di sale. Holiday si slanciò urlando a pieni polmoni, lasciando indietro Granger. Troppo occupati per udirlo, i ragazzi continuavano a bersagliare la pozza, mentre il più giovane li incitava da sopra la piattaforma. Proprio quando Holiday stava per raggiungerli, Tom Yuranda percorse qualche metro in corsa e demolì a calci l'argine di fango che avevano costruito Holiday e Granger per trattenere l'acqua e mantenere in vita il pesce. Quindi Tom Yuranda distrusse l'argine di fango, quindi riprese il suo tiro al bersaglio. «Vattene, Yuranda!» urlò Holiday. «Butta via quelle pietre!» Lo raggiunse mentre Yuranda stava per buttare nell'acqua un grosso blocco di sale. Afferrò il giovane alle spalle e lo fece girare su se stesso, facendogli cadere il blocco di sale dalle mani in una pioggia di cristalli umidi. Poi si avventò contro il più vecchio dei Merryweather e lo spinse via. La pozza era asciutta. Una grossa breccia era stata aperta nell'argine e l'acqua era scorsa via riversandosi nelle pozzanghere adiacenti. Nel centro del bacino, su un letto di pietre e di sale, giaceva il corpo schiacciato, ma ancora guizzante, del pesce che si agitava vanamente nei pochi centimetri d'acqua rimasta. Il sangue rosso scuro che usciva dalle ferite macchiava il sale. Holiday si gettò su Yuranda e prese a scuoterlo selvaggiamente. «Yuranda, ti rendi conto di quello che hai fatto? Brutto!» Esausto, Holiday lo lasciò andare e corse nel mezzo della pozza, spostò a calci le pietre e stette a guardare il pesce che guizzava spasmodicamente ai suoi piedi. «Scusaci, Holiday», disse timidamente il maggiore dei Merryweather. «Non sapevamo che il pesce fosse tuo». Holiday gli fece cenno di andarsene. Poi abbandonò le braccia lungo i fianchi. Si sentiva sconcertato e paralizzato, incapace di trovare uno sfogo all'ira e alla delusione. Improvvisamente Tom Yuranda si mise a sghignazzare e gridò alcune parole di derisione. Ora che la tensione era rotta, i ragazzi presero a correre sulle dune verso la macchina gridando e inseguendosi, rifacendo il verso a Holiday. Granger li lasciò andare, quindi si avvicinò alla pozzanghera. Era brividì, vedendo che era asciutta. «Holiday!» esclamò. «Andiamo, ragazzo!» Holiday scosse il capo, gli occhi fissi sul corpo straziato del pesce. Granger scese dall'argine e gli si avvicinò. Da lontano si sentirono ululare le sirene della Buick che si allontanava. «Quei maledetti ragazzi!» prese Holiday gentilmente per il braccio. «Mi dispiace!» disse a bassa voce. «Ma non è la fine del mondo!» Holiday si chinò e allungò la mano verso il pesce ormai immobile. Il fango tutto intorno era macchiato di sangue. La mano esitò, ma poi si ritrasse. «Non possiamo fare nulla, vero?» chiese con tono indifferente. Granger esaminò il pesce. Tranne che per una larga ferita su un fianco e per il crano schiacciato, la pelle era intatta. «Forse si potrebbe impagliare», disse alla fine con aria imbarazzata. Holiday lo guardò con volto contratto. Per un attimo, poi si mise a urlare fuori di sé. «Impagliarlo! E allora io che dovrei fare? Vuoi che riempia di paglia anche la mia testa?» Si voltò di scatto e, sempre urlando, si lanciò di corsa oltre l'argine, lontano dalla pozzanghera. E finisce così il racconto di Ballard, un racconto che forse ci mostra la fine del nostro pianeta definitiva, fine causata dalle azioni sconsiderate degli stessi uomini, la storia dell'ultimo pesce che viene visto morire in questo deserto di sale che è il fondo dell'Oceano Atlantico, accanto all'ultima pozza che era l'oceano stesso. Il racconto si chiama L'ultima pozzanghera, lo scrittore è Ballard. Se qualcuno di voi lo volesse leggere, mi può scrivere in privato, sulla mail, sulle piattaforme, e potrò mandare le fotografie di questo racconto tratto dall'Ora di Fantascienza, una antologia di racconti di fantascienza edita in Audi, curata da Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Siamo alla fine di questa mattina, una mattina dedicata a Petrarca, a Dante e alla fantascienza, e di conseguenza al possibile futuro del nostro pianeta se continuiamo così. Io vi saluto, sono le 11:53, ringrazio coloro che sono rimasti collegati fino adesso per la pazienza e la persistenza. In ogni caso, tutto quanto è stato registrato, potete trovare i podcast come sempre su Argo e su Classroom. Io vi ricordo che domani pomeriggio non ci vediamo perché abbiamo il consiglio di classe, quindi non c'è lezione domani pomeriggio. Comunicatelo anche ai compagni, per favore. I compiti che avete li avete tutti per giovedì, quindi organizzatevi bene per non farvi trovare impreparati. E vi ricordo ancora che noi ci ritroviamo mercoledì mattina per storia, e poi venerdì pomeriggio, alle 3, perché anticipiamo di un'ora l'appuntamento, così da rendervi liberi alle 4:30-5 per le vostre rinnovate attività sportive. Meno male che potete farle. Quindi venerdì anticipiamo di un'ora la trasmissione, ci vediamo alle 3 e sarà una trasmissione speciale perché parleremo con una mia amica esperta di Russia. Dunque, davvero buona giornata, vi saluto con un brano di Elvis, Love Me Tender, e ci vediamo dunque mercoledì mattina, e non domani, a mercoledì, sempre alle 10 per storia. Buona giornata a tutte e tutti.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Cambia, tutto cambia. Tutto cambia, cambia ciò che è superficiale, cambia quello che è più profondo, cambia il modo di pensare, tutto cambia in questo mondo, cambia il clima con il tempo, il lavoro cambia faccia, tutto cambia mano a mano, e che anch'io cambi non è strano. Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cambia il più raro brillante, ogni giorno più splendente. Cambia nido l'uccellino, cambia il cuore di ogni amante. Cambia passo il camminante, anche se poi si perderà. Tutto cambia mano a mano, che anch'io cambi non è strano. Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cambia il sole la sua corsa quando la notte lo investe, e la pianta cambia veste, si fa verde in primavera. Cambia il manto di ogni fiera e i capelli con l'età. Tutto cambia mano a mano, che anch'io cambi non è strano.